Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono in diretta dallo studio 9 di 105 Live. Allora, siamo nel cuore di questa estate 2009, appena passato Ferragosto. Presento subito e poi spiego il perché il primo ospite di oggi, Pier Orsoni, presidente di Telefono Blu. Presidente, buongiorno.
Buongiorno, buon'estate.
Allora, Telefono Blu è l'organismo di tutela dei turisti, nasce nell'89 sulla costa romagnola, si è poi diffuso rapidamente nei primi 3 anni in tutte le aree turistiche dell'Italia a tutela delle vacanze e dei vacanzieri soprattutto. Il lavoro di denuncia però di Telefono Blu trova negli stessi turisti un grande aiuto e allora noi facciamo un primo resoconto di questa prima metà d'estate 2009. Allora, come è andato questo Ferragosto definito da molti di crisi?
Ma intanto noi non, nel settore del turismo non parleremo assolutamente di crisi, perché quest'anno abbiamo avuto 4 milioni di viaggiatori tutt'oggi in più. L'anno di crisi è stato l'anno scorso, è stato uno dei più brutti lo scorso anno. Io non capisco perché alcuni non abbiano rilevato, come noi abbiamo puntualmente fatto, questo dato. Va precisato un fatto, che questi viaggiatori in più si sono divisi in questo modo. Praticamente la stragrande maggioranza, l'80%, si è riversato nelle vacanze italiane. Secondo dato che ci fa meglio capire che cosa è avvenuto per chi viaggiava è il fatto che nei conteggi che vengono fatti spesso da altri che non siamo noi, vengono calcolati gli alberghi come se fossero le uniche strutture di riferimento per capire se l'andamento va bene o meno.
Forse per questo dicono appunto Ferragosto nero di crisi.
Sì, no, non è affatto così, perché noi sappiamo, con conti ben precisi fatti negli anni, che fra i 10 e 11 milioni di persone, quindi è una recettività reale, utilizzano le abitazioni o a pagamento in affitto di amici e parenti. Quindi tutti i dati devono essere ritarati con grande attenzione. Morale della favola, con la stessa spesa dell'anno scorso sono andati in vacanza 4 milioni in più. Questo è il dato interessante, perché? Perché gli italiani pongono, e qui c'è anche nei dati rilevati dal Censis, le vacanze, i viaggi ai primissimi posti delle scelte della loro vita, rinunciando magari a spendere dei soldi per mangiare troppo, per cose che magari nel passato venivano privilegiate di più, quindi sono cambiati i consumi. Poi dei vantaggi molto evidenti quest'anno: inflazione sotto lo zero in molte regioni, minor costo della benzina, anche qui va chiarito, se il prezzo della benzina aumenta, e questo è scorretto nel momento in cui c'è una maggiore mobilità della gente, non vuol dire che noi dobbiamo riferirci al prezzo di maggio per capire, noi dobbiamo riferirci al prezzo dello scorso anno e qui siamo a un calo del 20%, noi nello scorso anno abbiamo avuto addirittura costo di diesel e benzina a 1,5, che era il prezzo più spaventoso mai visto in tutta la storia dell'umanità. Quest'anno si attesta l'uno intorno all'1,100, l'uno intorno all'1,3, e poi bisogna saper fare anche benzina, perché bisogna andare anche in posti corretti, no? Se uno lo vuole la pompa sotto casa, magari quello è un aguzzino. Quindi cerchiamo di dare questo dato positivo. Questo permetterà sicuramente un rilancio al turismo, e ciò ovviamente non ha escluso che il numero di vacanze rovinate sia aumentato.
Quindi, mi scusi, un passo alla volta. Lei dice è cambiato il modo di fare le ferie, quindi ci sono anche altre strutture che vengono in aiuto dei turisti, non solo italiani, si capisce. E prima ho fatto riferimento al vostro lavoro di denuncia. Vuole spiegare ai nostri ascoltatori come funziona questa collaborazione, chiamiamola così, tra Telefono Blu e ovviamente gli stessi turisti?
Beh, noi siamo una vera e propria associazione di consumatori, fra l'altro indipendente, libera, quindi non legata a nessuno, nata autonomamente, spontaneamente, ancora prima che in Italia si facessero leggi in merito. Quello che conta è questo, che noi raccogliamo le segnalazioni e le denunce. Ad esempio, vi do il centralino di Roma, tanto per intenderci, lo 06 83 51 2178, ma dal sito web basta digitare un motore di ricerca telefono della propria provincia e si mette in contatto con noi descrivendo in forma rapida, se vogliamo, cosa è accaduto. Noi a quel punto, costituiti da uffici legali in tutta Italia, non quindi da militanti o da similitudini con organizzazioni di tipo politico di cui noi non vogliamo nulla avere a che fare, noi interveniamo sul caso delle persone cercando di dargli le informazioni necessarie, ma soprattutto anche di risolvere il problema concreto. Sulle oltre 10.000 pagine web che abbiamo su internet, nei 7 portali che abbiamo, si trova poi anche qualcosa che permette alla persona di fare da sé. Morale della favola, noi nel 65% dei casi andiamo in gol realizzando un risultato significativo, cioè quello di costringere la controparte, che noi abbiamo misurato in questi 20 anni è molto cambiata, oggi è molto più disponibile, a riparare il danno. Cioè a noi non interessano leggi, leggine, leggione che vadano a cercare di stabilire la realtà quando essa è in continuo mutamento. A noi interessa che se uno ha creato un danno, ha creato un'ingiustizia, all'altro questa venga riparata.
Quindi ricordiamo il numero per Roma: 06 835 12178. Una bella notizia, presidente Orsoni, non lo so, da telefono blu. Una bella notizia, ci dica qualcosa che può anche in questo periodo di grande crisi.
Sì, sì, di quest'anno è sicuramente che torniamo a viaggiare più tutti, che il valore della vacanza è un valore importante, che il sistema italiano non ha raggiunto quello che deve raggiungere, cioè una migliore qualità, ma però i vacanzieri sono sempre più responsabili. Responsabili non vuol dire un valore morale o etico, lo diventano perché capiscono che nella fatica per avere quei quattrini per poter andare in vacanza sta esattamente proporzionale al rispetto del luogo che si visita.
Beh, anche questa è morale, voglio dire, rispetto per se stessi e soprattutto per gli altri. Io ringrazio il presidente di Telefono Blu, Piero Orsoni, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Poi buone vacanze ancora.
Buone vacanze a chi se le può permettere, soprattutto a quelli che le devono magari iniziare. E abbiamo un'altra persona, un altro esperto, il segretario generale di Adiconsum, Paolo Landi, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Parliamo con Paolo Landi del problema dei trasporti, il famoso overbooking. Che cos'è e come soprattutto ci si può salvare?
Beh, noi abbiamo avuto una decisione da parte dell'EFS di rendere obbligatoria la prenotazione. Prima, come si ricorderà, era facoltativa, uno se voleva avere la certezza di stare a sedere tranquillamente faceva la prenotazione. Adesso l'hanno resa obbligatoria. Noi abbiamo detto che questo provvedimento era di per sé ingiustificato su molti treni e che era un escamotage per far aumentare di fatto il costo del biglietto. Poi abbiamo anche scoperto che comunque anche sui treni, come dire, una volta che risultano tutto prenotato, io vado a fare il biglietto, mi fanno ugualmente il biglietto però facendomi stare in piedi, quindi possono prendere più persone rispetto ai posti prenotati purché queste persone stiano in piedi.
Quindi non solo per gli aerei ma anche per i treni.
Quindi prendono persone che stanno in piedi. Ora, come tutti sappiamo, non tutti si presentano con la prenotazione. Anche a me molte volte ho prenotato e poi per ragioni di lavoro non sono riuscito a prendere quel treno e quindi i posti rimangono vuoti. A quel punto che cosa succede? Una persona si siede nel posto vuoto, naturalmente, e loro stessi allo sportello si dicono se qualcuno non c'è, le si siede al posto della persona che non si è presentata. Se passa il bigliettaio, il controllore, è chiaro che quello lì io non ho una prenotazione e mi fa ripagare ugualmente la prenotazione. Quindi quel posto finisce per essere una prenotazione pagata 2 volte. E che abbiamo detto chiaramente a FS che queste cose non possono essere in questi termini, perché io finisco per pagare 2 volte addirittura la prenotazione.
Voglio sapere la risposta, Landi.
La risposta
che cosa
hanno detto? Faranno una circolare per dire che nel caso in cui succede questo non è tenuto a pagare, come dire, la prenotazione se è già stata pagata. Io ho qualche dubbio che se anche fanno la circolare poi sarà applicata in questi termini. Io credo che sia opportuno rimettere un po' in discussione questo obbligo di prenotazione che noi in più occasioni abbiamo detto è un escamotage per aumentare il costo del biglietto. Quindi bisognerà adesso verificare se effettivamente applicheranno questa circolare come hanno detto e lo faremo, chiaramente verificheremo noi stessi con alcuni casi per vedere se viene rispettato o meno.
Ma se ci dovesse succedere una cosa simile, per esempio oggi, questa sera, si prende un treno e appunto tutto quello che ci ha raccontato, come faccio a difendermi? Cosa dico al bigliettaio?
Se uno prende un treno e ha avuto un biglietto per stare in piedi, quindi perché il treno era tutto prenotato, e poi trova un posto a sedere, a quel punto deve contestare al controllore nel caso in cui gli richieda di ripagare quella prenotazione di quel posto lì. E se gliela fa pagare, io lo invito a rivolgersi, a comunicarcelo anche a noi dell'associazione alla Radiconsum, perché è chiaro c'è una violazione di quelli che sono stati gli impegni da parte dell'FS.
Certo. E per quanto riguarda gli aerei, si parla di overbooking anche qui.
Ecco, sugli aerei la questione dell'overbooking è un po' diversa, perché normalmente sull'overbooking è soprattutto legata al discorso dei viaggi business, dove uno acquista soltanto il biglietto per lavoro. Nelle vacanze spesso uno acquista due cose, come dire, o un discorso di biglietto legato ad un pacchetto di viaggio, dove c'è incluso il viaggio, l'albergo e tutto, e in quel caso lì, come dire, io voglio ricordare che questo è un vero e proprio contratto. Nel caso in cui uno acquista il viaggio singolo, come dire, senza il discorso dell'albergo, ecco, allora lì possono capitare diverse cose, possono capitare ritardi, o possono essere, può capitare overbooking, o può capitare anche il volo viene cancellato. Ora lì c'è una carta dei diritti del viaggiatore stabilita dalla Commissione europea che prevede delle norme precise per quanto riguarda questi viaggiatori che, come dire, i diritti per chi viaggia in aereo. E lì è previsto che nel caso di overbooking, cioè uno non parte perché l'aereo è già pieno, hanno preso più prenotazioni di quelle che sono i posti disponibili, la compagnia ha l'obbligo o di riproteggerlo su un volo successivo, cioè rispetto anche ad un'altra compagnia, dice beh non parti ora, parti dopo, oppure di rimborsare il biglietto e di rimborsare anche eventuali disagi che quella persona ha. E in taluni casi noi abbiamo anche contestato questo ricorrendo dal giudice per avere un risarcimento, perché in molti casi può avere avuto anche un danno, come dire, legato alle attività economiche. Mentre se è un semplice ritardo, allora qui la compagnia, oltre all'obbligo di informare i consumatori in modo corretto, in modo tempestivo, c'è anche, anche l'obbligo di eventuali pasti nel caso in cui l'attesa supera oltre le due ore.
Quindi non è tutto a spese del turista o del viaggiatore, insomma?
No, alcune norme sono a carico proprio della compagnia aerea con le quali io ho il biglietto.
Da saperlo questo, perché...
Sia nel caso del ritardo, sia nel caso dell'overbooking. Non solo, ma è previsto anche dei rimborsi forfettari, che variano a seconda dei voli nazionali, europei o dei voli internazionali, nel caso in cui i ritardi superano un certo numero di ore. Il problema dove sta? Il problema sta che queste norme dei diritti del viaggiatore sono sistematicamente violate dalle compagnie e quello che dovrebbe essere l'organo preposto a controllo di questi diritti, al rispetto di questi diritti, cioè l'ENAC, l'ente per quanto riguarda l'Italia preposto è l'ENAC, noi abbiamo denunciato in più occasioni che deve darsi da fare per far rispettare questi diritti, perché spesso e volentieri le compagnie non li rispettano, non informano e assolutamente non rispettano questa norma, questi diritti stabiliti dalla Commissione europea sostanzialmente un 2-3 anni fa.
È una domandaccia, ma il ruolo delle agenzie di viaggio, soprattutto per quanto riguarda appunto l'overbooking? Cioè chi...
Allora, per quanto riguarda le responsabilità delle agenzie di viaggio, non c'è responsabilità. La responsabilità è del vettore aereo che ha preso più prenotazioni rispetto ai posti disponibili dell'aereo, pensando che molte persone non partono e quindi avrebbero avuto dei posti disponibili. Quindi c'è la responsabilità del vettore aereo, non dell'agenzia al quale ho acquistato il biglietto.
Allora,
la responsabilità dell'agenzia o del tour operator è sui pacchetti viaggio.
Quindi possiamo...
Prego. Occorre distinguere, il pacchetto viaggio è un contratto con l'agenzia e con il tour operator, la quale risponde per quello che è previsto in questo pacchetto. Il semplice viaggio risponde naturalmente la compagnia aerea per quanto riguarda tutto il discorso di eventuale ritardo di overbooking.
Per fare e chiudere un veloce bilancio, finora com'è andata? Ci sono stati tanti casi di overbooking?
Ma abbiamo avuto molti disguidi legati, come dire, soprattutto a queste compagnie low cost, che come in questi ultimi anni tutti noi ci rivolgiamo a queste compagnie per acquistare questi biglietti low cost, e spesso e volentieri abbiamo avuto delle brutte sorprese sia per quanto riguarda il discorso della puntualità sulle partenze, cioè i ritardi, e sia anche in alcuni casi addirittura di persone che hanno acquistato il biglietto e poi la compagnia è fallita. E qui c'è bisogno anche qui di un maggior controllo su queste compagnie low cost, soprattutto allora quando acquistiamo questi biglietti tramite internet e poi scopriamo che quella compagnia lì sta fallendo o è già fallita.
Il triste leitmotiv dell'estate è questo. Senta, un'ultima domanda, ho mentito prima perché ho avuto il flash, mi è venuto in mente la homepage del vostro sito www.adiconsum.it, si parla di sicurezza stradale e assicurazioni, patenti, appunti, è ora di rimettere mano alla normativa, cosa chiedete?
Sì, qui noi abbiamo fatto una grossa battaglia per la patente a punti, come un elemento per cercare di indurre, incentivare, come dire, a una guida responsabile. Che cosa è successo sulla patente a punti? Questi punti sono stati di fatto monetizzati. In pratica, se uno paga una sanzione, può tranquillamente evitare la trattenuta dei punti. E questo non va assolutamente bene, perché si è finito ancora una volta per utilizzare il codice della strada rispetto alla sicurezza per far cassa, per far soldi. Quindi noi diciamo c'è bisogno di rimettere mano alla patente a punti per ricondurla all'idea originaria, e cioè che se uno fa una certa infrazione di una certa gravità, non delle infrazioni banali, va bene, è chiaro che ci deve essere una deduzione di punti senza la possibilità di trasformarlo in sanzione in moneta, per cui uno paga l'ammenda e i punti non vengono trattenuti, perché questo non era il fine della patente a punti. Ancora una volta, come dire, si è fatta una legge buona e poi si è fatto l'escamotage per chi ha soldi, va bene, di poter raggirare questa norma, e questo non va bene.
Io ringrazio Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum, grazie per essere stato con noi, allora ci risentiremo presto, affronteremo in modo più ampio il tema della sicurezza stradale. Fra qualche istante Maurizio Fiasco.
Siete all'ascolto di 105, la Radio Vaticana in diretta.
Chi vuole può contattarci anche via posta elettronica all'indirizzo 105@vatiradio.va.
In diretta Maurizio Fiasco, sociologo e consulente delle fondazioni antiusura. Buongiorno, benvenuto.
Grazie dell'invito, buongiorno.
Passiamo ai miti dell'estate, parlando di che cosa, se non del Super Enalotto, certo, e dintorni. Quindi dimentichiamo per un istante i guai che possono succedere con l'overbooking, con i ritardi dei treni, eccetera, eccetera. E parliamo allora di questa febbre che sta andando oltre i confini italiani.
Beh, tante cose insieme, un'operazione di marketing per creare il tormentone dell'estate, è una fascinazione, è un diluvio di stucchevoli dichiarazioni, interviste, frasi carpite alle fermate dell'autobus o nei mercati, insomma, no? Cioè è un'operazione che ha vari aspetti, varie valenze, varie spendibilità, e può essere anche una cosa leggera da commentare così, diciamo, con un animo abbastanza sereno. Certo è che è la fortuna di due entità, di cui una si parla, lo Stato, che è già incassato parecchie centinaia di milioni di euro, ma anche dei gestori che, diciamo, a poco prezzo, a poco costo, a poco impegno, hanno incassato una somma quasi simile. E qui, insomma, diciamo, il marketing comincia a voler pensare male, a essere abbastanza interessato. Comunque, meglio questo tormentone che l'estate dei pitbull, l'estate
di rave party, purtroppo.
Sì, delle altre cose, delle altre allarmi, delle altre paure che ogni anno ci vengono presentate, quasi a fare un controcanto delle nostre distrazioni e dei nostri divertimenti vacanzieri.
Dottor Fiasco, è vero che i giochi come appunto il Super Enalotto hanno più presa paradossalmente durante i periodi di crisi economica?
È una costante, perché forniscono uno spunto per non mettersi in una posizione attiva, cioè io che sto male, che vedo nero, non parto dalla domanda cosa posso fare io per me, cosa posso fare io per la mia famiglia, quali risorse morali e pratiche ho a disposizione, e quindi vediamo un po', insomma, facciamo di necessità virtù e cerchiamo di ricostruire. Ci fornisce uno schermo su cui noi proiettiamo delle fantasie di soluzioni, e questo ci consente un risparmio, diremmo un risparmio cognitivo e anche un risparmio emotivo, e affidiamo così alla sorte, che non arriverà naturalmente perché le probabilità sono praticamente zero di uscita di questo, di questa combinazione vincente. Però in questo modo dilazioniamo. La cosa interessante è che questo dilazionamento è a brevissimo termine, cioè mentre prima si giocava una volta a settimana, adesso si gioca tre volte a settimana, quindi c'è l'elemento in più della compulsività, cioè frustrati da un tentativo non dobbiamo attendere sette giorni ragionandoci sopra se ripetere il tentativo, ma il tentativo avviene quasi immediatamente.
Mi pare che il tutto venga sapientemente pensato a tavolino, forse anche per fare un po' il lavaggio del cervello. Voglio pensare male, ebbene sì, l'ho detto.
No, perché si spendono 20 milioni di euro per la propaganda dei giochi d'azzardo, diciamo una cifra che se i ricercatori insomma del campo medico avessero a disposizione impiegherebbero molto più utilmente. Insomma, 20 milioni di euro per un investimento ad alto ritorno, ahimè, ad altissimo ritorno, perché non dimentichiamo che nella stagnazione dell'economia italiana il fatto che un ventesimo, 5% del PIL italiano venga buttato via letteralmente nei giochi, beh, insomma, ha un peso che mi sorprende molto che non venga così, diciamo, apprezzato adeguatamente. Praticamente noi ogni anno quest'anno spenderemo 50 miliardi di euro per giochi, giochetti, lotterie, superenalotti, gratta e vince e poker online. Non è poco come fattore di stagnazione, quindi diciamo in questo cerchio così vizioso di passività e di attesa di ulteriore riduzione delle chance del nostro paese.
Io ringrazio il sociologo e consulente delle fondazioni antiusura Maurizio Fiasco. Da Emanuela Campanile è tutto.